Ieri vari istituti parlando di disoccupazione e di redditi. Ne parliamo con Francesco Carlizza, un economista che di tanto in tanto ascoltiamo e che ci aiuta a districarci in questa giungla che è l'economia. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti gli ascoltatori. Ma da dove cominciamo? Dalla Banca d'Italia che ha scoperto la ricchezza e la disuguaglianza della ricchezza, o dai giornali che l'hanno scoperto in ritardo, perché poi è uscita l'altro giorno la notizia per cui i 10 più ricchi hanno posseggono quanti 3 milioni di italiani più poveri. E le solite notizie lanciate così si chiamano nel mondo delle informazioni soundbite, no? I morsi sonori, quelli che fanno effetto. In realtà in uno studio di una Banca d'Italia, tra l'altro pubblicato 2 mesi fa, era citata questa frase che era relativa a uno studio pubblicato 6 anni prima. Il dato interessante, che è una frase vera per carità, però non rende l'idea, perché la ricchezza, e parliamo di ricchezza non di reddito, cioè il reddito è quello che uno guadagna nel corso dell'anno, la ricchezza è quella che uno possiede. È una differenza interessante, poi magari vediamo un attimo perché. Parlando di ricchezza, dava degli altri dati che la ricchezza è facile nasconderla. Perché? Perché se io ho una casa è ovviamente intestata a me, se ho 2 magari è intestata a me per pagare meno tasse a mia moglie o a mio fratello. Se ne posseggo diverse, probabilmente ho una società immobiliare, cioè ho qualcosa che serve a coprire, non è più soltanto una dotazione personale e personalista della ricchezza, per cui viene annacquata. In più probabilmente io posso al massimo aspirare a possedere la casa dove abito. Se io ho un sacco di soldi avrò case anche all'estero, che non risultano e non rilevano ai fini di questa statistica. Sono più interessanti altri dati, questo appunto è un dato a effetto, sono più interessanti altri dati che erano contenuti in questo lavoro, come per esempio il fatto che in Italia studiava l'andamento della ricchezza negli italiani dal 65 al 2010 e la diseguaglianza è aumentata, di parecchio, poi magari vediamo un attimo perché. E il dato che diceva era che mentre il 10% degli italiani più ricchi possiede il 40% della ricchezza nazionale, il 60%, cioè più della metà degli italiani, possiede il 20% della ricchezza, cioè la metà di quello che possiede il 10% più ricco. Il dato interessante, perché è più difficilmente annacquabile dall'evasione fiscale, dall'intestazione a società di comodo o altro, e questo è una differenza di reddito notevolissima, differenza di reddito, di ricchezza notevolissima. La differenza, tra l'altro, che faceva rilevare sempre questa cosa interessante, è che mentre il 10% delle famiglie più ricche possiede il 40% della ricchezza italiana, possiede solo circa poco meno del 30% del reddito, cioè il 10% delle famiglie guadagna per il 30% del reddito prodotto in Italia, e tra parentesi non viene per nulla toccato dalle tasse o dalle manovre finanziarie, come abbiamo raccontato nel corso delle varie trasmissioni, però possiede molta più ricchezza di quanto non guadagna. Perché questo? Perché la ricchezza si accumula, cioè se io compro una casa la do a mio figlio, e l'Italia è un paese diviso in caste, non solo in classi sociali, cioè il dell'operaio è probabile che faccia l'operaio, ha il 94% di possibilità di fare l'operaio, il figlio del notaio probabilmente farà il notaio, il figlio del professore universitario è quasi certo che faccia il professore universitario, come testimoniano le targhette nelle porte degli atenei, indicanti sempre gli stessi cognomi che sono imparentati tra loro. Cioè l'Italia è un paese di caste. Allora se io padre sono benestante, compro delle cose, le trasmetterò a mio figlio che a sua volta ne comprerà altre, cioè il divario tra la ricchezza di chi ha poco, che possiede al massimo come ricchezza la casa dove abita, una macchina, forse al limite la casa al paese che gli hanno lasciato i nonni, e quella invece di chi ha investimenti immobiliari, azioni, titoli di Stato, yacht, proprietà fondiarie o altro, tende ad allargarsi, perché ovviamente chi guadagna di più non consuma tutto quello che guadagna e quindi tende a investirlo, quindi aumentare la propria ricchezza, chi invece guadagna di meno deve obbligatoriamente spendere tutto quello che guadagna per poter sopravvivere. Questo è il quadro dell'Italia e questo è il dato che questo studio in qualche modo registra, con la solita incapacità dei giornalisti italiani di andare a controllare la fonte, per cui l'Ansa pubblica una notizia già vecchia, perché lo studio è di due mesi prima, che tra l'altro cita una frase e tra parentesi mette anche la fonte, appunto, di sei anni prima, la pubblicano come se fosse una notizia della mattina stessa, no? Questo, e nessuno dei giornali che ripubblica la notizia si è preso la briga di andare a guardare sul sito della Banca d'Italia di che si stava parlando, tanto per dare un'idea di come...
Credo che si parli di controllo delle fonti, evidentemente,
sì,
la cialtroneria... avanza.
Sì, ma infatti anche perché evidentemente questi giornalisti abituati a fare il tappetino dei politici, il controllo delle fonti non l'hanno mai fatto. Comunque, diciamo anche l'altro dato, il dato della disoccupazione, che è l'altro dato che è uscito fuori. In Italia ovviamente è aumentata la disoccupazione, è aumentata perché c'è una crisi in corso, è aumentata perché non è vero che le industrie non possono licenziare, tant'è che lo fanno regolarmente, mandano via le persone, è aumentata perché in una situazione del genere l'Italia è uno dei paesi che hanno altissimo numero di disoccupati, ha dei salari più bassi d'Europa, uno dei più alti tassi di disoccupazione d'Europa e va in pensione più tardi di tutta Europa. Nonostante questo seguitano a dire che bisogna peggiorare le condizioni di lavoro e di vita per poter attirare gli investimenti, non so veramente che cosa si aspettano. Il dato
abbiamo
politico...
letto prima la notizia che proprio qua a Torino, anzi a None, che è vicino a Torino, l'azienda del Bianco, la Indesit, tre anni dopo aver ricevuto ampi sussidi per mantenere aperto lo stabilimento, ha deciso di trasferire tutta la produzione di lavastoviglie in uno stabilimento polacco dove comunque il costo del lavoro è minore, quindi restiamo comunque di fronte ad uno schiacciamento delle condizioni di vita. Oggi Monti diceva l'Italia è diventato un paese più affidabile, ossia tradotto dal montese all'italiano, l'Italia è diventato un paese in cui gli investitori possono aspettarsi una classe operaia più prona ai loro voleri, dove il lavoro costa meno, dove le condizioni di sicurezza sono ogni giorno ridotte, ma evidentemente tutto questo non basta.
Sì, anche perché diamo anche un dato, diciamo, di riflessione agli ascoltatori. La disoccupazione è aumentata nel 2011 di 1,2 punti, cioè adesso è al 9,3%, la disoccupazione complessiva, ma la disoccupazione giovanile, cioè quella delle persone tra i 15 e i 24 anni che cercano lavoro, è aumentata di 4 punti, di più di 4 punti, 4,1 punti, cioè adesso è al 31,2%, al 32%. E ora, mentre sugli occupati di una certa età uno può ritenere che ci siano delle rigidità nell'assunzione, nelle cose, i giovani ormai li assumono anche gratis, nel senso li fanno lavorare gratis con la scusa degli stage, a parte il precariato, perché gli occupati, quelli non disoccupati sono assunti come precari, cioè licenziabilissimi, estremamente flessibili, eccetera. In una situazione del genere è allucinante che si creda che il problema sia la rigidità sul posto di lavoro. Il problema in una situazione del genere è evidentemente le garanzie o la qualità del lavoro, altrimenti avremmo una situazione invertita: tra i 15 e i 24 anni avremmo un tasso di disoccupazione molto più basso che non quello generale. Perché? Perché essendo flessibili per definizione, cioè i giovani vengono assunti con contratti precari a termine, possono essere licenziati in qualsiasi momento, ripeto, a volte anche gratis, quei contratti di truffa spacciati da stage, eppure sono quelli che sono più disoccupati di tutti. Come funziona? Evidentemente l'unico motivo per cui vogliono estendere l'articolo 18 è far arrivare al 31% il tasso di disoccupazione di tutti gli occupati, che è quello che succederà in questo caso, per poi avere una marea di gente ricattabilissima e portata alla fame e quindi costretta a fare lavori ignobili per salari bassissimi, e che questo poi è l'obiettivo vero di questo tipo di manovra.
Benissimo. Ritieni che ci sia qualcos'altro di importante da aggiungere?
Di cose ce ne stanno tante, però il tempo è tiranno, faremo quei lunghi discorsi sulla cosa, ma magari riserviamoceli per una trasmissione, noi abbiamo un pochino più di tempo perché so che è limitata la cosa.